Ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Prevedendo il dolore che avrebbe cagionato più tardi a Fosca una mia gita a Milano, mi vi ero recato furtivamente. Al mio ritorno ricevevo da Clara la lettera seguente. Ti ho accompagnato col pensiero fino a... Sono le 3 dopo mezzanotte e tu vi arriverai in questo momento. Ho voluto coricarmi subito appena ti ho lasciato e alzarmi adesso per scriverti per vedere spuntare il giorno. Dico che ho voluto accompagnarti col pensiero perché dormendo ero sicura di sognarti. Ormai vi sono così avvezza e mi par cosa così naturale che se passassi una notte sola senza sognarti ne sarei spaventata. Non puoi credere la strana impressione che mi fa questo trovarmi alzata in quest'ora. Che silenzio, che raccoglimento. Pensare che mai nella mia vita ho passato quest'ora svegliata. È una cosa semplicissima, eppure è un'idea che mi colpisce. Io vivo adesso in un istante che era venuto migliaia di volte nella mia esistenza e in cui non avevo mai vissuto. Sono anche contenta di poterti scrivere in questo momento, perché ora tu dormi e mi pare che tu mi appartenga di più. Non so cosa pagherei per vederti dormire. Non ho mai potuto comprendere perché si trovi così gran piacere a vedere dormire una persona che si ama. Forse perché possiamo vederla, guardarla, pensarci liberamente, senza bisogno di dissimulare le sensazioni che ne proviamo. Perché la vediamo come disarmata, mansueta, migliore. O piuttosto non avviene perché in quell'abbandono apparente della vita materiale vi è una trasparenza che ce ne lascia vedere l'anima. Quando vedo dormire mio figlio, ne sono quasi sicura. A proposito di mio figlio, ho trovato mezzo di inserire anche il tuo nome nelle orazioni che gli faccio dire tutte le sere. Giorni fa, passando con lui presso un venditore di immagini di chiesa, ecco lì una litografia colorita di ruggine di ferro e di rosso di mattone che rappresentava San Giorgio a cavallo in atto di combattere il drago. Quel cavallo, quel drago, l'hanno colpito vivamente. Gliel'ho comprato e gli ho detto che essendo quello il santo il quale uccide i draghi che mangiano i cattivi fanciulli, conveniva ricordarsene tutte le sere nelle sue orazioni. Se le sue preghiere hanno un valore, il Dio ne terrà conto lo stesso. Del resto, io sono già felice di sentirlo pronunciare il tuo nome. Voglio andare domani a passeggiare lungo la via che va a Loreto, dove abbiamo fatto colazione insieme ieri l'altro. Come siamo stati felici, Dio mio! Ma veramente, io sono sempre stata felice, davvero, Giorgio. Sono nata così. Un'altra donna, col mio passato, si reputerebbe miserissima. Io no, sento che sarei ingiusta a lagnarmene. Prima che ti conoscessi, ero felice di una felicità mesta, passiva, inconsapevole. Felice come lo sono i fanciulli, ma non di meno lo ero. E lo dico perché quel debito di gratitudine che io ho al cielo, mi par quasi che lo esiga. Ho piacere che tu, che altri lo sappiano, come se ha piacere a far conoscere e a conoscere una buona azione. Sai, oggi a pranzo mi furono date alle frutta delle piccole pesche muscate, simili a quelle che ci avevano dato a Loreto. Figurati, ne ho mangiato un profluvio, un orrore. Assaporandole e chiudendo un poco gli occhi, mi pareva di esserti ancora vicino. Lui mi ha detto: «Che diavolo, tutta quella frutta ti farà male?» Se avessi saputo, se avessi potuto mandartene una. Ma veramente, l'avrei rimarcato ieri l'altro, io sono ghiotta come i ragazzi. Io mangio troppo, io divoro. Voglio mandarti le primizie della mia età senile. Ieri la pettinatrice mi ha detto: «Oh, signora, un capello bianco. Possibile? Strappalo». Era veramente un capello d'argento. E te lo mando perché tu lo veda e lo conservi come la data di un'epoca, se potessi incanutire interamente in un giorno, se tu, venendo qui un'altra volta, mi trovassi invecchiata a un tratto, una vecchietta tutta bianca, tutta rugosa, come ne sarei felice. Voglio che tu mi faccia fare una chiave della nostra stanzetta. Voglio andarvi qualche volta intanto che tu sei lontano. Voglio andarvi a pregare. E non credere che te lo dica per Celia, davvero, Giorgio. Se v'è un luogo dove io sento che potrei pensare al cielo e sentirmi più buona e pregare proprio con fervore, è quello. È bene di avere sulla terra un luogo dove potersi ricordare del cielo. Di là la felicità vi ci ha già avvicinati. E poi sei tu che vieni a visitarmi e sono io che dovrei apparecchiare per il tuo ricevimento. Vorrei gareggiare con te in questo sfoggio di apparecchi. Vedresti che ordine, che abbondanza di fiori, che assortimento di confetti. Riprendo a scriverti dopo una mezz'ora di intervallo. Sono stata sul balcone a vedere spuntare il giorno. Che spettacolo delizioso. Non l'avevo osservato chissà da quanto tempo. Credo che un uomo disgustato della vita non avrebbe che ad assistere allo spettacolo di un'aurora per riamarla. Almeno sono ben certa che in quel momento non avrebbe il coraggio di morire. Una cosa orribile, una raffinatezza di crudeltà mostruosa, è l'abitudine che si ha di giustiziare i delinquenti al mattino. Morire alla sera non deve essere per metà così doloroso. Ma non parliamo di questo. Io amo la vita, Giorgio, io l'amo in qualunque momento, io sono felice. Sono rientrata perché spira un'aria acuta, frizzante. E non ho indosso che una camiciola sottile quanto una ragna. Se vedessi gli inchini che si fanno i miei fiori sotto le carezze di questo venticello balsamico. Vi sono certe formiche con le ali che vanno su e giù per uno stelo di geranio, con una furia, con una premura da non dirsi. Vanno, tornano, si incontrano, ripartono, tornano a incontrarsi. Che faccende sono mai le loro? Che affari le occupano? Qual è lo scopo di questo strano lavorio? La gente che va e viene sulla strada, quanto è lungo il giorno, e che io guardo spesso dal mio balcone, mi fa lo stesso effetto. Io rido sovente di queste loro preoccupazioni. Io domando a me stessa, quella gente ama? Tutto il resto mi par vano. E vedi questa farfalluccia? Ho voluto mandartela. Ronzava già da un'ora attorno al mio lume, allorché sono andata sul balcone. Ne l'aveva cacciata mille volte con la mano. Ora, tornando, l'ho trovata qui agonizzante. Ha urtato nella fiammella ed è caduta sulla carta con un'ala bruciata. Sarei pur curiosa di sapere il segreto di questa attrazione che la luce esercita sugli insetti alati. Amano la luce e muoiono di quest'amore. Che cosa sublime! Ma veramente, quando si hanno delle ali, come non amare la luce e l'azzurro? Hai mai osservato? Le farfalle sono molto migliori di noi. Quando si abbracciano, muoiono. Ho raccolto questi fiori che ti mando e che ho baciato uno per uno perché tu faccia altrettanto. Non è poca cosa ciò che ti mando oggi. Un capello bianco, una falena morta d'amore e un piccolo giardino. Non ti puoi lagnare. Ho anche posto un mio bacio in un punto di questo foglio che non ti dico. E tu devi saperlo trovare. Nella tua prima lettera mi dirai dov'è che le mie labbra hanno toccato. Non te ne dimenticare. Ci tengo a questa prova. Addio per ora, oh caro Giorgio. È giorno fatto e posso essere sorpresa. Mi ami? Dimmi, mi ami ancora? Non ti sarai mutato in questa eternità di 10 ore che ci divide? Io non sono più qua giù che per te. Sai dirmi se esiste qualche cosa fuori di noi, qualche cosa che possa dar piacere o dolore? Se vi è una vita fuori del nostro affetto? Ah, come ti amo, Giorgio, Dio mio, come ti amo. E si può tanto amare? Può il cuore umano sentir tanto? Pochi giorni dopo la guarigione di Fosca, io ero già quasi considerato nella sua casa come una persona di famiglia. Ella aveva saputo trattenermi così accortamente presso di sé, la sua immaginazione era stata così feconda di pretesti a questo scopo, che suo cugino, lungi dall'adontarsene, aveva trovato questa intimità naturalissima e me ne sapeva grado come d'una cortesia. Era un uomo semplice e debole. Benché la bruttezza e più ancora la malattia di Fosca rendessero impossibile, quasi assurdo, ogni sospetto di rapporti amorosi tra noi, le imprudenze di lei erano state tante e così gravi che avrebbe pur dovuto avvedersene. Nell'affetto sincero e quasi paterno che nutriva per sua cugina, era invece felice di quella specie di sollievo che pareva recarle la mia compagnia. Lieto di quell'interesse che io sembravo prendere alle sue sventure. Egli mi lasciava solo con lei nella sua camera, donde io non uscivo spesso che oltre la mezzanotte. Non sospettava neppure che altri avrebbero potuto sospettare. La sua fiducia non aveva limiti. Quella cecità provvidenziale che la natura ha dato ai mariti e agli amanti era in lui così piena che ove io avessi amato quella donna avrei potuto abusare della sua fede con la maggiore sicurezza possibile. Mi aveva raccontato tutta la vita di Fosca e mi aveva parlato con dolore dell'affanno in cui lo poneva il pensiero delle sue angosce intime e della sua salute incurabile. «Questa spina», mi aveva detto sovente con quel suo linguaggio rozzo, maschietto e affettuoso, «è ciò che non mi lascia avere un'ora in pace. Non v'è cosa sì fuori di posto come una donna che viva con un soldato, portarla di qua, portarla di là, coi suoi nervi. Ella che non ha più salute di un invalido. Se un soldato potesse avere una casa propria come gli altri galantuomini, meno male. Ma noi siamo invece condannati a girare di paese in paese, come il giudeo che ha dato lo schiaffo al Signore. Quando ci penso, mi accapiglierei con Domine Dio. Farci brutti e senza salute, vada. Ma lasciarci soli e senza una gioia al mondo è troppo. I libri, poi, hanno finito di rovinarla. Al diavolo i libri. Per me li ho sempre avuti cari come uno stecco in un occhio. E voi avete molta pazienza con lei, ve ne ringrazio. Voi siete un giovane da bene, un giovane intelligente, e la vostra compagnia le piace, vi ammiro. Quando avevo la vostra età non avevo un'oncia della vostra calma, e dirò anche del vostro giudizio. Non vi faccio altri elogi, perché gli elogi sono della natura del vino, ubriacano. Ho stima di voi, e potendolo sarei felice di giovarvi, ecco tutto. e mi stringeva la mano con calore. E mercé quella sicurezza che ci dava la sua stessa intimità, rafforzava egli medesimo, senza saperlo, quei vincoli segreti che mi legavano a Fosca. Se io ho dovuto tradire la nobile fiducia di quell'uomo e compensarla più tardi di ingratitudine, il cielo mi è testimonio della inesorabile fatalità che mi ha trascinato a farlo. Egli sa che di tutte le amarezze che mi provennero da questo amore sciagurato, quella fu la più vera e la più profonda. Fosca e io vivevamo quasi uniti come due amanti. Se io avessi potuto amarla, sentire veramente per essa ciò che la sola pietà mi induceva a fingere di sentire, nessuna donna avrebbe potuto essere più felice di lei, perché nessun'altra avrebbe potuto amare più intensamente. Lo stesso affetto di Clara non era né così assoluto né così profondo. Non aveva né la forza né l'abbandono né la continuità né la voluttuosa mollezza del suo. La natura di Fosca era stata in ciò privilegiata. Se il cielo le aveva negato la bellezza, lo aveva forse fatto per temperare, col difetto di questa, l'esuberanza pericolosa di quella. Oltre a ciò, ella pensava, agiva, amava come una persona inferma. Tutto era eccezionale nella sua condotta, tutto era contraddittorio. La sua sensibilità era così eccessiva che le sue azioni, i suoi affetti, i suoi piaceri, i suoi timori, tutto era subordinato alle circostanze le più inconcludenti della sua vita d'ogni giorno. E in una sola cosa era costante, nell'amare e nel contraddirsi. Quantunque nelle sue stesse contraddizioni vi fosse qualcosa di ordinato e di coerente, e nel suo amore un non so che di oscuro e di mutabile, che non ne lasciava comprendere la natura e lo scopo. Era ben certo che in fondo a tutto ciò vi era un carattere, ma si poteva meglio indovinarlo che dirlo. Passavamo quasi tutta la giornata assieme. Al mattino la vedevo da sola, come prima. Alla sera suo cugino si tratteneva qualche ora con noi, poi finiva con l'uscire e con lasciarci soli da capo. Spesso Fosca teneva il letto, e io vegliavo al suo capezzale gran parte della notte. Era impossibile ribellarsi a quelle esigenze, impossibile allontanarsi da lei un istante più presto di ciò che era inesorabilmente necessario, o lasciarle apparire soltanto l'affanno in cui mi poneva quel sacrificio. Ciò avrebbe bastato a provocare qualche accesso terribile. Era cosa avvenutami qualche volta nei primi giorni della nostra relazione. E n'era rimasto così atterrito che mi sarei assoggettato a qualunque gravissima prova per evitarlo. Durante quelle sue convulsioni io temevo che morisse e mi sentivo rabbrividire a questo pensiero, già che se ciò fosse avvenuto ne sarei stato io la causa. L'abitudine mi aveva reso in pochi giorni così rassegnato che io avevo quasi cessato di credere alla possibilità di sottrarmi a quella tortura. Il timore di ucciderla mi rendeva capace di qualunque sacrificio. Mi faceva rimanere vicino al suo letto delle lunghe ore e nelle posizioni le più penose, o col capo sul guanciale, o con le mani intrecciate con le sue, o col viso rivolto verso la luce perché potesse vedermi bene. Mi conveniva chiudere gli occhi, aprirli, fingere di dormire, sorridere, parlare, tacere, alzarmi, passeggiare, tornarmi a sedere, secondo che ella mi diceva di fare. Una disobbedienza commessa con garbo poteva farla sorridere, ma un atto dispettoso poteva avere conseguenze fatali. Passava quasi tutto il giorno in un suo gabinetto dove non riceveva altre persone che suo cugino ed io. Vi era colà un ampio divano di velluto turchino, sul quale mi faceva sedere vicino a lei. Mi aveva assegnato un posto alla sua destra ed esigeva che non mi sedessi in altro punto del divano che in quello. Non vedendomi mai che là, diceva, Poteva, allorché io non v'ero, sedersi al suo posto e illudersi di avermi vicino. Spesso mi teneva abbracciato delle lunghe ore e mi faceva ripetere parola per parola alcune frasi affettuose che né il mio cuore vi avrebbe suggerito né avrei avuto la forza di dirle. Queste sue follie erano inesauribili come la mia rassegnazione, giacché tutto ciò che avrebbe formato la felicità di un amante formava invece la mia tortura. Né sapevo indurmi a dimostrarglielo. Mi copriva di petali di fiori, mi faceva mangiare dei bottoni di rose o assaggiare le sue medicine, che erano quasi sempre amarissime. Nei pochi momenti di calma le leggevo qualche libro o parlavamo del nostro passato, e io mostravo di mettere fede e interesse nei progetti strani e impossibili che la formava per il suo avvenire. Allora era spesso ragionevole, spesso anche amabile, sempre buona. Il suo dire era così aggraziato, così facile, e le modulazioni della sua voce così dolci, che a non vederla si poteva rimanere incantati della sua compagnia. Ciò che mi pareva più incomprensibile in lei era che non viveva che di caffè. Non veniva a tavola che per trovarmisi vicina e per mettere a prova la mia pazienza, facendo passare i suoi piccoli piedi sotto i miei perché glieli premessi, o pizzicandomi le ginocchia sotto la tovaglia. In quei momenti sapeva che io avrei tollerato tutto e abusava volentieri di questa sicurezza. Alla sera facevamo abitualmente una passeggiata in carrozza. La stagione era ancora assai calda e spesso non uscivamo che solo imbrunire. Il moto della vettura conciliava così bene il sonno al colonnello, ed egli era così felice di sapere che ero lì io per conversare con sua cugina, che non aveva posto piede sulla predella, che era già addormentato. Fosca sembrava trovare maggior piacere in quelle strette di mano e in quei baci che mi dava di sotterfugio in quei momenti. Quella era per lei l'ora più felice della giornata. Sapere che suo cugino era lì, che io non avrei osato dir nulla, oppormi a nulla, rendeva la sua arditezza ancora più tormentosa. Le sue imprudenze erano in quei momenti senza numero. E in quanto a me, non v'erano istanti più tristi di quelli. Le strade che percorrevamo erano quasi tutte strade di campagna, strette, solitarie, aperte in mezzo ai vigneti e ai prati. Era il principio dell'autunno. I grilli, le locuste, le piccole rane delle siepi riempivano l'aria di una musica piena di dolcezza e di melanconia. Il cielo era quasi sempre sereno e stellato, l'aria impregnata di profumi. In quei momenti avrei voluto pensare a Clara, raccogliermi e dimenticarmi in quel pensiero, ma non era possibile. Fosca mi richiamava inesorabilmente alla realtà della mia situazione. 20 giorni dopo la convalescenza di Fosca, io non avevo già più né salute, né coraggio, né speranza di sopravvivere a quella sciagura.
C'è una chiesetta nascosta in mezzo ai fiori. Dove mai dato un bacio a primavera, ricordi quella sera ancora. T'aspetterò laggiù, sotto le stelle d'oro. Ti stringerò più forte sul mio cuore e non ti lascerò mai più. Sì, sì.